Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulia De Luca e bentornati alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo di oggi, lunedì 3 maggio, che vede insieme a me dall'altro lato del vetro la curatrice del programma, Cristiana Castellotti, Costanza Spocci in redazione, Giulia Nucci in regia e Gianluca D'Ascenzi alla console. Cominciamo il nostro giro del mondo con le notizie che troviamo sui principali siti di informazione come BBC, Al Jazeera, New York Times, Guardian e naturalmente sulla stampa locale, e che coprono i differenti aspetti della situazione che sta vivendo il paese sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista politico, dati i risultati elettorali per il rinnovo dell'Assemblea legislativa. La home page del Time of India, come quella dell'Hindustan Times, sono interamente dedicati ai risultati delle elezioni, con articoli in cui si mette in evidenza e si analizza la perdita di consenso per il primo ministro Narendra Modi e allo stesso tempo si cerca di fare il punto sulla situazione della pandemia. L'India, negli ultimi 24 ore, ha registrato il suo più alto tributo giornaliero di morti per coronavirus dall'inizio della pandemia, un giorno dopo essere divenuto il primo paese a registrare più di 400.000 nuovi casi in un periodo di 24 ore. Il Ministero della Salute ha detto che circa 3.700 persone sono morte nelle ultime 24 ore e il primo ministro Modi ha incontrato il ministro della Salute proprio ieri, domenica mattina, per esaminare la crisi. Gli ospedali stanno lottando per trattare i pazienti in mezzo a una carenza cronica di letti e di ossigeno medico. Il quotidiano Times of India sempre ha riportato 16 morti nello stato meridionale di Andhra Pradesh a causa della mancanza di ossigeno in due ospedali e 6 in un sobborgo di Delhi, Gurgaon. L'alta corte poi di Delhi ha dichiarato che comincerà a punire i funzionari se le forniture salvavita non arriveranno negli ospedali. In mezzo alla crisi arriva appunto il conteggio dei voti per le elezioni tenute in 4 stati, Assam, Bengala Occidentale, Tamil Nadu e Kerala, e il territorio dell'Unione Puducherry. I risultati del Bengala Occidentale, dove il primo ministro indiano Modi aveva cercato una vittoria, riportano invece che è il partito TMC di Mamata Banerjee, una feroce critica di Modi, che manterrà comodamente invece il potere. E su questo troviamo due analisi interessanti. Una della BBC, che titola «Elezioni in India, il partito di Modi sconfitto nel campo di battaglia del Bengala Occidentale», un'altra del New York Times: il partito di Modi è destinato a perdere un'elezione chiave tenuta sotto la nuvola del Covid. E prosegue, il partito del primo ministro sembrava destinato a guadagnare seggi ma non a vincere nel Bengala Occidentale, in mezzo alle critiche secondo cui la sua cattiva gestione della pandemia ha alimentato un'impennata catastrofica dei casi in India. E una terza analisi, quindi non due ma anche tre, è un'analisi della Deutsche Welle, che è il servizio pubblico tedesco, e che titola «Quo vadis Modi?». Il primo ministro indiano Narendra Modi sta affrontando una doppia sfida alla sua autorità. Già sotto tiro per la cattiva gestione della crisi Covid, deve ora digerire un'amara sconfitta politica che ha minato il suo prestigio. Leggiamo qualche estratto da questa analisi. All'inizio di quest'anno, mentre molti altri paesi e regioni stavano lottando con nuove ondate della pandemia da Covid-19, l'India stava fornendo vaccini al resto del mondo. Il primo ministro Narendra Modi si è preso il merito di aver sconfitto la pandemia nel suo paese e di aver fornito la leadership globale in questa guerra contro il coronavirus. Ma quella rivendicazione di vittoria è ora tornata a perseguitare Modi sotto forma di sofferenza senza precedenti per il popolo indiano durante la seconda ondata mortale nel paese. Dopotutto, colui che si prende il merito della vittoria deve anche assumersi la responsabilità delle perdite. Una raffica di critiche interne e internazionali sembra aver danneggiato per la prima volta l'immagine del leader supremo, tra virgolette. Anche molti, tra virgolette scritto proprio dalla Deutsche Welle, tra virgolette, anche molti dei suoi irriducibili difensori sono diventati silenziosi o si sono messi sulla difensiva nel gestire le accuse di cattiva gestione della crisi e di negligenza criminale. Il Bengala occidentale è stata una sconfitta simbolica. Ora Modi sta affrontando un secondo colpo alla sua immagine di Iron Man, di uomo d'acciaio, dopo che i risultati delle elezioni regionali sono stati dichiarati in 5 stati indiani proprio ieri, domenica. Una grande sconfitta politica per il suo partito, il BJP, che potrebbe rivelarsi letale. Normalmente i sondaggi regionali non sarebbero così importanti per il governo federale, ma Modi stesso ne ha fatto una questione di prestigio per sconfiggere il focoso primo ministro dello Stato del Bengala occidentale, Mamata Banerjee, l'unico primo ministro donna dell'India. E per la prima volta Modi sembra vulnerabile. Vale la pena ricordare poi che nel marzo del 2016 Mamata Banerjee è stata rieletta per un secondo mandato come primo ministro del Bengala occidentale. E da ricordare anche che l'India è una federazione di stati con parlamenti e governi autonomi. Proprio sul ruolo politico di Mamata Banerjee troviamo un interessante articolo sul Times of India. Dalla sedia a rotelle alla sedia. Mamata dà a Modi un reality check, quindi un controllo della realtà, ma si potrebbe anche tradurre lo riporta con i piedi per terra, lo riporta alla realtà. Il titolo richiama l'incidente che la politica ha avuto a metà marzo e che ha causato diverse polemiche, perché lei da un lato affermava di aver subito lesioni mentre veniva spinta da un gruppo di 4-5 persone nel distretto di Nandigram del Bengala occidentale durante la campagna elettorale. Però due testimoni oculari hanno detto che nessun attacco del genere ha avuto luogo ed è stato invece solo un contrattempo. L'inizio dell'articolo del Times of India però vuole sottolineare una cosa. Comincia con una frecciata che spesso il primo ministro Modi lanciava: domai didigai, che noi abbiamo tradotto in modo sicuramente approssimativo, 2 maggio sorella andata. Era la frecciata appunto preferita del primo ministro Modi verso Mamata nel condurre una campagna molto aggressiva pianificata del BJP contro di lei in Bengala occidentale. Ma il 2 maggio, il giorno del risultato, Mamata ha dimostrato che si sbagliava ed è emersa come il grande killer, riportando la potente leadership del BJP con i piedi per terra. Questa è una vittoria per il Bengala e per il popolo del Bengala, ha detto Mamata, mentre i leader di tutto il suo partito, All India Trinamool Congress, si sono congratulati per aver conquistato una terza vittoria storica nello Stato. Su queste elezioni indiane poi si concentra naturalmente anche il Guardian con un titolo e un'analisi, dice: Narendra Modi perde le elezioni in uno Stato chiave mentre il Covid attanaglia l'India. E a questo punto, sono le 6:59 e 20 secondi, lasciamo l'India ma proseguiamo su percorsi elettorali, atterrando in Spagna. Perché? Perché in Spagna si è chiusa la campagna elettorale per le elezioni a sindaco di Madrid, una campagna che è stata molto discussa e ha creato diverse polemiche negli ultimi mesi, soprattutto perché lo stesso governo di Madrid ha avuto durante la pandemia molti scontri con il governo centrale di Pedro Sanchez. La campagna si chiude, l'elezione al sindaco di Madrid si terrà domani, 4 maggio, e siamo andati sulla stampa locale per cercare di darvi un'idea di titoli di alcune delle principali testate giornalistiche. Cominciamo con il Confidencial, che in apertura ha vari pezzi che naturalmente dedica all'argomento, se non quasi tutta la home page. La izquierda se resigna al fattor sorpresa para doblegar a Ayuso en 24 horas de votar. Quindi la sinistra si rassegna al fattore sorpresa per sconfiggere Ayuso a 24 ore dal voto. È un'analisi, è una cronaca e ricorda che i tre partiti di sinistra sono consapevoli che le possibilità di battere il candidato del Partito Popolare, appunto l'Ayuso, sono poche, al punto che solo un'inaspettata inversione di tendenza potrebbe dar loro la vittoria. Poi ancora, sempre sul Confidencial, lo partito chiamano a llenar las urnas el 4 de mayo, quindi i partiti chiamano al voto per il 4 di maggio. El País, la battaglia por Madrid cierra su campagna in clave nacional, quella che viene appunto definita la battaglia per Madrid, chiude la sua campagna in chiave nazionale. Perché? Infatti il sottotitolo è Sanchez, presidente, e Ayuso, battaglia finale. Il presidente chiude la campagna senza entrare nello scontro con la candidata del PP e Ayuso proclama che la sua causa è la stessa di quella degli eroi del 2 di maggio, Spagna e libertà. Il País poi ci propone anche un'analisi, la vittoria della izquierda e otra sorpresa possibile según las encuestas, quindi la vittoria della sinistra e altre sorprese possibili secondo i sondaggi. E ancora prosegue: il risultato più probabile è una maggioranza del Pepe e di Vox. Però c'è sempre spazio per la sopravvivenza, per il pareggio e anche addirittura per un successo imprevisto del PSOE. Il risultato più probabile, ricorda il Paese, del prossimo martedì è una maggioranza e quindi una vittoria del PP e di Vox. Però non è detto che questa non si possa ribaltare. Su Il Paese, per chi fosse interessato, troviamo anche una serie di podcast dedicati proprio alla battaglia per Madrid, che al momento sono arrivati all'episodio 11. Proseguiamo velocemente. L'Avanguardia, quotidiano catalano. Sanchez avverte contro il patto del Partito Popolare e Vox. Può essere il principio del fin della democrazia, può essere l'inizio della fine della democrazia. E un'elaborazione grafica anche ci propone l'Avanguardia: le tre Spagne che possono essere il risultato delle elezioni a Madrid. Ancora Il Mondo, quotidiano conservatore, la Moncloa, quindi il palazzo di governo centrale, si prepara per una derrota, per una sconfitta. E questo è sempre Il Mondo, dice Ayuso, quindi la candidata del Partito Popolare, si divora Ciudadanos e rafforza la sua immagine di favorita fuori dagli estremismi, mentre la sinistra non sembra in grado di apportare qualcosa. E a questo punto lasciamo anche la Spagna e invece ci dirigiamo brevemente verso l'Africa, dove la Deutsche Welle ci propone un lungo reportage su quello che adesso viene comunemente chiamato e riconosciuto come l'oro verde, ovvero la coltivazione di avocado in crescita in Africa e in particolare in Africa orientale e in Nigeria, dove i coltivatori di avocado vogliono entrare nell'insaziabile mercato delle esportazioni. Le preoccupazioni ambientali gettano un'ombra su questa cultura in altre parti del mondo. Cosa faranno gli agricoltori africani in modo diverso? E da qui parte un lungo articolo della Deutsche Welle in cui consulta esperti, coltivatori e in cui secondo quanto riportato anche dai quotidiani locali, dal The Guardian, quotidiano locale in Nigeria, così come alcune stampa dell'Uganda, le fattorie di avocado si trovano principalmente in aree con modelli di pioggia, quindi con schemi di pioggia o comunque con una pioggia vantaggiosa. Perché? Perché la coltivazione richiede moltissima acqua e quindi questa era una delle preoccupazioni anche a livello ambientale per un continente e dei paesi che già insomma hanno i loro problemi da questo punto di vista. E a questo punto lasciamo anche l'Africa e ci spostiamo verso il Medio Oriente, ci spostiamo con Al Jazeera, con una notizia che troviamo su Al Jazeera, troviamo su Deutsche Welle, troviamo su Fox News, ma per esempio non troviamo sul New York Times e sul Washington Post, ovvero gli Stati Uniti smentiscono il rapporto dei media statali iraniani secondo cui lo scambio di prigionieri sarebbe stato concordato. Gli Stati Uniti hanno immediatamente smentito un rapporto dell'emittente statale iraniana secondo il quale siano stati raggiunti accordi tra Teheran e Washington che vedrebbero lo scambio di prigionieri e Teheran ricevere miliardi di dollari. Un funzionario senza nome, citato dalla TV di Stato iraniana, ha detto domenica che un accordo tra gli Stati Uniti e Teheran prevedeva uno scambio di prigionieri in cambio del rilascio di 7 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia, appunto, come dicevamo, la troviamo su vari quotidiani in lingua inglese, la troviamo anche sul Tehran Times, che dedica all'argomento vari articoli, la troviamo anche sull'Orient Le Jour, quotidiano libanese, dal titolo Washington nega uno scambio di prigionieri con Teheran. Il Tehran Times ha due titoli, uno un pochino più formale: lo scambio di prigionieri Teheran-Washington non ha nulla a che fare con i colloqui di Vienna, più che formale di salvaguardia o comunque di tutela dei colloqui di Vienna, che ricordiamo sono quelli che si stanno svolgendo per un possibile rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare iraniano che era stato raggiunto nel 2015 e dal quale l'ex presidente Trump è uscito. E poi troviamo un altro pezzo, sempre sul Tehran Times, con un titolo più diretto: Washington pagherà 7 miliardi di dollari in cambio di 4 spie. Secondo Al Mayadeen News Network, l'amministrazione Biden voleva evitare di pagare qualsiasi somma di denaro iraniano congelato durante i negoziati. Tuttavia, la parte iraniana ha insistito sulla necessità di rilasciare parte dei fondi iraniani. Il rapporto dice che i 4 iraniani detenuti negli Stati Uniti stavano aiutando ad aggirare le sanzioni. Gli analisti dicono che l'amministrazione Biden aveva bisogno di mostrare al Congresso degli Stati Uniti che sta facendo progressi nell'accordo nucleare. Quindi sono stati convinti a sbloccare 7 miliardi di dollari in contanti per riportare indietro 4 spie americane. A questo punto lasciamo l'Iran, ma restiamo ancora un momento nell'area con un editoriale del Washington Post che si intitola come fuga di domande, letteralmente come un fuggi di domande, a firma del capo dell'ufficio di corrispondenza di Gerusalemme, Steve Hendricks, che dà conto di come Israele si stia chiedendo se l'autonomia degli ultraortodossi abbia contribuito alla fuga disordinata e mortale costata la vita a 45 persone durante un festival religioso. Israele ha osservato una giornata di lutto, le bandiere sono state issate a mezz'asta, gli eventi sono stati annullati e in ricordo delle 45 persone che hanno perso la vita in questa fuga. E però qui si è aperto un dibattito, ovvero i residenti ultraortodossi di Israele esistono in un mondo nel mondo, come in uno stato nello stato. Cittadini di Israele giurano invece fedeltà ai loro rabbini e a Dio. In enclavi isolati sono esenti dalla leva militare, fuori dal sistema scolastico nazionale e, in appartamenti di solito senza internet o televisione, in gran parte ignari della cultura circostante. Ora questo paese scioccato si sta chiedendo se questa autosegregazione e i politici laici che l'hanno permesso durante gli anni è responsabile della peggiore catastrofe civile nella storia di Israele, la morte per essere stati calpestati appunto di 45 uomini e ragazzi ultraortodossi in un festival religioso sovraffollato che si era tenuto venerdì mattina presto. Quindi molte le indagini su questa fuga e molte anche le domande che si stanno sollevando nel paese. E a questo punto sono le 7:08 minuti e 30 secondi, cambiamo parte del mondo e andiamo in Colombia. In Colombia, dopo giorni di proteste, centinaia di poliziotti feriti e centinaia di denunce da parte della popolazione civile su abusi delle forze dell'ordine e anche diverse vittime, il presidente Iván Duque ha annunciato ieri pomeriggio che ritirerà la contestata riforma tributaria. Lo sciopero nazionale però va avanti e la notizia la troviamo in evidenza su molti media. Al Jazeera segue da vicino le vicende latinoamericane molto spesso e titola: il presidente della Colombia ritira le riforme fiscali dopo le proteste di massa. Il presidente colombiano Iván Duque ha detto che sta ritirando una controversa proposta di riforma fiscale dopo che migliaia di manifestanti sono scesi in strada in tutta la nazione sudamericana per diversi giorni. Ma noi siamo andati anche sulla stampa locale, L'Espectador, quotidiano di Bogotà. Presidente Duque ritirò la riforma tributaria del Congresso. Il presidente Duque ha ritirato la riforma tributaria dal Congresso e ha anche annunciato che si sta lavorando a una nuova versione di questo testo. Qual è la ragione che ha portato le persone in piazza e anche a rischiare appunto la loro vita? Perché secondo organizzazioni di diritti umani ci sarebbero più di 500 persone detenute in forma arbitraria, avrebbero avuto luogo 10 casi di violenza sessuale e violenza basata sul genere, ci sarebbero stati 208 feriti e 18 persone hanno registrato lesioni agli occhi e 42 anche abusi e aggressioni a difensori dei diritti umani e giornalisti indipendenti. E i tre punti: nella riforma fiscale c'era una chiamata anche legge sulla solidarietà sostenibile, cercava di raccogliere 23.000 miliardi di pesos colombiani, che sono circa 5,2 miliardi di euro, per affrontare la crisi economica. I manifestanti però non erano d'accordo con l'aumento delle tasse proposto dal governo, che secondo loro avrebbe colpito soprattutto le classi medie e basse, secondo loro e anche secondo il corrispondente della BBC Mundo da Bogotà, perché e anche secondo un economista intervistata proprio dalla BBC Mundo, Salomon Kalmanovic. Invece invece di gravare la classe media e i poveri con più IVA, si dovrebbero eliminare le esenzioni che permettono al settore finanziario di pagare, per esempio, solo l'1% dei suoi profitti di 121 trilioni di pesos, sono circa 26,6 miliardi di euro, nel 2020. A questo si aggiunge il malcontento diffuso sulla gestione della pandemia in Colombia, le violenze e della polizia e la decisione anche di Duque a un certo punto di militarizzare le proteste, quindi mandare l'esercito in strada. Ora, cosa dice anche il corrispondente della BBC Mundo? La riforma fiscale spreme i settori della popolazione che hanno sofferto di più durante la pandemia nel paese e questo non è passato inosservato. È Daniel Pardo che parla, queste proteste raccolgono l'indignazione che è diretta al presidente Duque, ma sono direttamente verso il modello capitalista imposto al paese. In queste mobilitazioni si ripetono le richieste delle marce del 2019, attuazione del processo di pace, impedire altri massacri, cambiamento del modello economico. Il punto più controverso era anche la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone che guadagnano un salario mensile più alto di circa $600 in un paese dove il salario minimo è di circa 200, ma poi in un paese che ha più del 50% della sua popolazione che lavora in un settore della cosiddetta economia informale. Questi sono dati di uno studio realizzato dal Latin American Public Opinion Project, la POP, che fa capo a sua volta all'Università del Tennessee, l'Università del Vanderbilt. Quindi secondo questo sondaggio, appunto, tra il 57 e il 60, nel sondaggio, questa ricerca più che sondaggio, tra il 57 e il 62% della popolazione colombiana vive in un'economia informale. A questo si aggiunge anche la chiusura di più di 500.000 imprese nell'ultimo anno. Oltretutto a queste previsioni di Iván Duque alla militarizzazione delle strade si sono anche opposti i sindaci delle tre principali città, Bogotà, Medellín e Cali. E questa era l'ultima notizia per oggi, che ritroverete insieme alle altre sul nostro sito o iscrivendovi alla nostra newsletter all'indirizzo Rai Play Radio Programmi Radio Tremondo. È arrivato il momento di lasciare il microfono ai colleghi di Prima Pagina. Radio Tremondo torna alle 11, a questi microfoni ci sarà Luigi Spinola. Buona giornata da Giulia De Luca, all'ascolto di Radio 3.